Bene, grazie a Dio, grazie al Pastore Franco, Antonio, Luigia e il gruppo evangelistico che mi hanno dato, ci hanno dato questo invito di ritornare qui. L'ultima volta che sono stato qui, nel 2016, per la conferenza con il dottore Mike Brown, con Avner Boschi, che è venuto da Beersheba in Israele, Giovanni, Dio ti benedica, è stata un'occasione molto molto importante, troppo importante quell'occasione che abbiamo fallito il bersaglio. Non voi, noi che abbiamo organizzato. Il nostro desiderio era di impattare 1000 giovani da 14 a 20 anni con le notizie, le conoscenze riguardo ad Israele. Israele, la sua storia nella Bibbia, Israele nel tempo non biblico, Israele della dispersione, Israele del Shoah, Israele dell'Aliyah, Israele lo stato attuale, Israele riguardo alle promesse, le profezie del Signore, ed il nostro Walter Lento, io e altri abbiamo proiettato di impattare 1000 giovani che hanno mancato all'appello. Non voi. Nostro impegno, nostro modo di comunicare, la temperatura della Chiesa, e anche portando Dr. Mike Brown, ebreo messianico di New York, convertitosi in una chiesa pentecostale italiana che faceva il culto in italiano, e questo piccolo, questo gran gigante ebreo americano, batterista in un complesso rock, usava eroina, andava lì con i suoi amici, due ragazzi che cercavano due ragazze italiane che frequentavano la chiesa pentecostale, e sono entrate lì dentro, e il Signore non gli ha dato due ragazze, gli ha dato la salvezza, la conoscenza della verità, il battesimo dello Spirito Santo. E Mike è rimasto lì per 3 anni a fare tutta la sua formazione di discepolato, di ingresso, di iniziare a predicare l'Evangelo, gloria al Signore, in una chiesa pentecostale italiana. Perciò lui è legato a noi. Abbiamo detto: Mike, vieni in Italia, dobbiamo impattare una nuova generazione. Lui è venuto, eccomi qua. In qualche modo devo continuare. Quindi andiamo a Romani capitolo 10. Romani capitolo 10. Voglio vedere insieme con voi questo capitolo oggi. Voglio leggere per iniziare quei due versetti che tutti quanti usiamo, no? Iniziamo con versetto 8. Che cosa dice invece la parola? È vicino a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunziamo, perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Ok, però Signore, aiutami di correggere il tiro, va bene, perché si usa questi versetti dappertutto nel mondo, c'è un metodo, una tecnica di annunciare l'Evangelo chiamato la via dalla salvezza di Romani, e la via passa per questi due versetti anche, no? Quindi capitolo 3, versetto 23, capitolo 6, e poi passa di qua, e talvolta lo usiamo superficialmente. Vogliamo guardare insieme un po', ok? Quindi il capitolo 10 fa parte di tre capitoli, 9, 10, 11, dove l'Apostolo Paolo sta rispondendo a delle domande, domande che non sono state fatte a lui, domande che lui sa che esistono nella mente delle persone. Scrive a Roma nell'anno 57, 27 anni dopo la nascita della testimonianza riguardo ad Yeshua HaMashiach, qui a Roma, alta velocità, sei lì in 4 ore, 3 ore e 45, 3 ore e 47. Quindi Roma, vicino a noi, la chiesa nacque nelle sinagoghe ebraiche dei pellegrini romani che sono stati a Gerusalemme il giorno di Pentecoste nell'anno 30, hanno sentito parlare di questo Yeshua che fu crocifisso, morto, sepolto, risorto e asceso, ed dopo 10 giorni dalla sua ascensione, testimoni oculari che hanno reso testimonianza, Pietro, gli apostoli ed altri centinaia di testimoni, poi hanno detto lo Spirito Santo è sceso su di noi e noi siamo stati riempiti, abbiamo iniziato a parlare in altre lingue lodando e glorificando il Signore, e dopo questa esperienza sono ritornati a Roma e hanno iniziato a parlare agli ebrei a Roma nelle sinagoghe. E lì nasce la testimonianza. 27 anni più tardi Paolo sta scrivendo questa lettera ed lui spiega il suo Vangelo, per essere sicuro che loro credevano nel suo Vangelo, perché l'Evangelo dell'Apostolo Paolo è il Vangelo che lui chiama in Romani il Vangelo di Dio, il Vangelo di Cristo, il mio Vangelo. Poi in 1 Corinzi capitolo 15 lui dice questo è l'unico Vangelo, questo è l'Evangelo che io ho predicato a voi, ai Corinzi, per mezzo del quale siete stati salvati e che se rimarrete nella salvezza, se rimarrete radicati in questo Vangelo, l'ho predicato io e tutti gli altri apostoli, e lui li nomina, 1 Corinzi capitolo 15, lui nomina gli apostoli e dice così è il Vangelo. Però Paolo non sa a Roma, essendo che nessun apostolo ci è stato, non sa se loro hanno chiaro l'Evangelo, quindi lui sta spiegando l'Evangelo, poi lui spiega la salvezza per la fede in Gesù Cristo, il propiziatorio, cioè colui che rimuova il peccato affinché l'ira di Dio, giusta ira di Dio, viene rimossa e affinché Dio elargisce, concede, impartisce grazia, salvezza, rinnovamento, il dono dello Spirito Santo, rigenerazioni, nuova appartenenza alla famiglia di Dio, ai figli di Dio, adottati, diventare figli di Dio, dove poi lo Spirito di Dio in noi ci fa gridare Abba Padre, ci fa conoscere Dio veramente come nostro Padre, gloria al Signore. Paolo continua a dire, questa è la via che ci libera dell'idea sbagliata che dobbiamo adoperarci per le nostre opere saremo salvati, ci fa comprendere che è soltanto per la grazia di Dio, non è quello che noi facciamo, è quello che Gesù ha fatto per noi. Poi ci spiega che la stessa verità è applicabile alla santificazione, quindi la liberazione dal potere del peccato, dalla schiavitù dal peccato, dall'ingiustizia, dalla ribellione. E spiega che anche siamo liberati dalla legge, cioè dall'idea che Torah, leggi, ci potrebbe salvare. No, la legge ci porta a Cristo, la legge ci convince, la legge ci fa comprendere che siamo sotto un giudizio, ma la legge ci punta a colui che ci libera, colui che ha compiuto la legge in modo perfetto, Yeshua HaMashiach. Poi lui ci racconta la gloriosa realtà dello Spirito che scende, che ci riempie, che ci porta avanti verso una gloriosa realtà finale, e conclude gli ultimi versetti del capitolo 8 con un inno di vittoria. Capitolo 9 lui dice, se possiamo cantare l'inno di vittoria, ma c'è una domanda che rimane. Se tutto questa è la verità, se questo è il Vangelo, la potenza di Dio che salva chiunque che crede, come mai gli ebrei, proprio loro, non ci hanno creduto? La domanda era lì. Voi pensate che la domanda è distante da noi? La domanda è ancora qui. 15.200.000, il numero, Giovanni poi lo confermerà, 15 milioni e 200 mila, secondo la definizione più ristretta dei rabbini ortodossi in Israele, attualmente, oggi, chi è un ebreo? Chi ha diritto ad usare la legge di ritorno per fare Aliyah, per ritornare e diventare cittadino dello Stato di Israele? Loro dicono nel mondo ci sono 15 milioni e 200 mila circa di ebrei. Altri, nello stesso Knesset, hanno un'altra definizione che allarga a 25 milioni. Ok? Ma comunque sia, o 15 milioni, o 25 milioni di questi milioni in Israele e ancora nella dispersione, nella diaspora tra le nazioni, 98% non ha creduto in Yeshua HaMashiach come loro Messia, come loro Salvatore. 98%. Per cui la domanda mi viene fatta oggi, ma perché loro non credono? E Paolo sta spiegando. 9, 10, 11 sono essenziali. Fratelli e sorelle in Cristo, miei cari, che conosco alcuni da 40 e più anni, altri li ho conosciuto ieri. Sapete voi che, oh Signore. Allora nel capitolo 10 Paolo dice, fratelli, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera a Dio per loro è che siano salvati. E c'è il pathos, c'è il sentimento, ci sono lacrime, c'è il desiderio che domina il suo cuore. Come posso? Cosa devo fare? Capitolo 9 lui dice, sarei disposto che il Signore mi cancella, mi eleva della grazia, perché loro possono essere salvati. Cioè lui si offre come se fosse possibile. Mosè ha fatto la stessa cosa sul monte dopo il vitello d'oro. Signore, se tu non li perdoni, toglimi anche la mia vita. Quindi non è individualismo, cari, che ci porta avanti, è un'idea di un popolo, di una collettività, di una congregazione chiamato fuori, non dal deserto dall'Egitto, il deserto, ma chiamato fuori dal mondo per servire il Dio vivente, gloria al nome suo. Questa è la nostra chiamata. Ma non possiamo lasciare dietro il popolo ebreo. Come non possiamo lasciare dietro gli altri popoli? Ieri alla scuola biblica, cioè l'insegnamento, ho parlato di quanti popoli ancora nel mondo nostro, dove si beve Coca-Cola, dove Coca-Cola è arrivato, si beve Coca-Cola ma non conoscono il nome di Gesù Cristo. Sì, interi popoli che non hanno neanche un versetto tradotto nella loro lingua. Allora vi propongo oggi la ricerca nella presenza del Signore ed con l'aiuto del suo spirito, di arrivare che dentro di noi c'è questo desiderio ardente. Oh Signore, che possono essere salvati. Questo diventerà la nostra preghiera e la nostra intercessione per loro. Un cuore infranto che comprende ciò che significa per quelli che non hanno creduto. Ed ci darà una carica di energia per muoverci affinché possano essere salvati. Iniziare a parlare o continuare a parlare. Iniziare a fare nuovi progetti. Quindi ho parlato ieri e voglio dirvi che ci sono diverse possibilità. Ho dato l'informazione ad Antonio. Va bene, ci sono progetti. Voi avete due, una sorella qui nella comunità che ha lavorato 3 mesi per Wycliffe. In Inghilterra, la figlia è stata anche in Malesia, avete delle persone qui che hanno già conoscenze di come funziona, ma ci sono dei progetti con Wycliffe e con altre missioni dove una chiesa locale possa partecipare ad aiutare alla traduzione delle scritture ed al impiantare la testimonianza dell'Evangelo in un popolo che fino ad oggi non è stato raggiunto. Gloria al nome del Signore. Questo è successo ora. L'altro giorno hanno fatto una celebrazione nel Sud Sudan, a presentare il Nuovo Testamento tradotto in Bacca, la lingua di una tribù del Sud Sudan, per 30 anni dei missionari, uomini e donne come noi, mariti e mogli, dei figli, hanno vissuto in mezzo alla guerra civile, in mezzo al disastro del Sud Sudan, per tradurre le scritture, almeno a dargli il Nuovo Testamento. Ma sapete una cosa? Il popolo era un popolo analfabeta, non sapevano leggere e scrivere, quindi hanno dovuto insegnare a leggere, a scrivere, per poter leggere il Nuovo Testamento. Testamento, gloria al nome del Signore. Ed è stato l'altro giorno che ero fatto la celebrazione nel Sud Sudan. Ma questo ti emoziona. O prendiamo per scontato che noi, benedetti dal Signore, abbiamo la Bibbia tradotta nella lingua in latino del 400, in italiano del 1500-1600, il grande lavoro di Giovanni Diodati. Poi Luzzi fece anche la revisione. Oh, grazie Signore, noi siamo benedetti tra i popoli. E questo significa che abbiamo una responsabilità. Paolo dice in questo passo che i suoi fratelli ebrei stanno pensando male. E lui dice, non si deve dire nel cuore chi salirà in cielo, cioè a portare giù il Cristo il Messia, o chi scenderà nell'abisso per farlo salire. Paolo sta citando Deuteronomio, capitolo 30, dove Mosè aveva già detto al popolo uscito dall'Egitto, prima di entrare attraverso il Giordano nella terra promessa, lui disse, non dite voi, non pensate, non ragionate come se fosse qualcosa impossibile. Voi sapete che nessuno si è dovuto salire in cielo o andare al di là del mare per conoscere la parola di Dio, Torah, rivelazione, 10 comandamenti più il libro della legge. Dio è sceso sul monte Sinai. Dio si è rivelato a noi, Dio ci ha parlato e voi avete udito la sua voce. Non avete visto una forma, nessuna immagine, avete visto fuoco, avete sentito il monte tremare, un terremoto. Dio ci ha parlato. Sappiate dunque che Dio vi chiama a vivere con Lui in un patto, una relazione stretta, intima, costante. Dio, il vero unico Dio, in mezzo al suo popolo e tutto il popolo insieme consacrato al loro Dio, un popolo che sono sacerdoti e un regno che manifesto a tutto il mondo, la gloria del Signore, per come si può vivere la gloria del Signore anche in mezzo agli uomini. Gloria al Signore! Paolo dice, ora a questi ebrei, hanno 57, non dite, non ragionate male, non siete saliti per far arrivare il Cristo. Lui è arrivato dal cielo, è arrivato secondo il disegno del nostro Dio, è arrivato alla pienezza dei tempi, quindi al momento storico da creazione fino a culminazione, è arrivato al momento storico più importante, più secondo il disegno di Dio. Ma loro lo sapevano. Loro lo sapevano perché Daniele ha visto 4 bestie e Dio ha dato a Daniele la definizione delle 4 bestie. E quella quarta bestia doveva arrivare, che doveva essere tremendo, denti di ferro e a calpestare, a distruggere tutto. Quella bestia, Roma, purtroppo, con il suo esercito, quando arriverà? Arriverà il Messia. Arriverà lui, l'unto, il servo. Anche loro hanno mancato l'appuntamento. Quando Gesù è entrato, quello che noi diciamo domenica delle palme, quando Gesù è entrato a Gerusalemme, cavalcando il puledro di un'asina, con i suoi discepoli che gridavano, alleluia, alleluia, Hosanna, Hosanna, salvaci Signore, Salmo 118, gloria al Signore. Lui entrò, guardò dentro i cortili del Tempio, e nessuno lo aspettava. I sacerdoti non lo aspettavano, i sacerdoti non lo aspettavano, i farisei, Erode ha mancato l'appuntamento, tutti hanno mancato l'appuntamento e continuano a mancare l'appuntamento ora, continuano l'Alia, la grande Alia, prima grande Alia, 1882, nessuno, pochissimi ebrei, forse 7000 in Palestina, poi inizia la prima grande Alia, 30.000 ritornano dalla Russia, Ucraina, Polonia e dallo Yemen arrivano, poi una Alia dopo l'altra, un'ondata di ritorno, poi la cosa incredibile, dopo Shoah 6 milioni uccisi, poi lo Stato di Israele nasce con un voto molto molto vicino, un popolo riprende la sua patria e molti, non soltanto dei gentili e quasi tutti i cristiani al momento storico, ma neanche il popolo di Israele, il popolo ebreo, ha riconosciuto cosa stava succedendo. Oh, Dio mio! Perciò Paolo usa due scritture. Uno in Isaia 28. Perciò così parla il Signore Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Questo Paolo cita in Romani, insieme con Isaia 8, 10. Isaia 8, 10 parla di inciamparsi sulla pietra, di rigettare, di non riconoscere. Ed Isaia 8 è profetizzato al tempo di Acaz, re della Samaria, re del nord, che diede tutto il tesoro del suo casa reale ad Tiglath-Pileser, a Siro, per chiedere lui di venire a combattere contro Damasco e contro, oh Dio mio, no, Acaz era re di Gerusalemme, scusatemi, contro il re di Samaria, ed gli Assiri sono venuti 732 a.C., sono venuti e hanno distrutto Damasco e tutto. Poi Acaz è andato su a incontrare il re della Siria e vidi un altare ad un idolo, ad un demonio, ad un dio falso in Damasco. Prese il disegno, lo mandò a Gerusalemme e lo fece costruire, e così hanno preso l'altare del Signore, l'altare per i sacrifici, l'hanno spostato via e hanno messo questo altare, che era un altare dedicato ad un dio falso e pagano. La sorella Pina ha detto che ci sono demoni. Sì, ci sono demoni. E ci sono tante persone che scelgono di seguire. Non soltanto i demoni, ma anche le falsità insegnata, la cultura attualmente. La cultura dove l'uomo è al centro e dove l'uomo può decidere per sé, la donna deve avere totale libertà di decidere per il suo corpo, ma il bambino è nel tuo corpo, in qualche modo fa parte del tuo corpo, ma è un'altra persona. No, no, se io lo voglio uccidere, lo posso uccidere. Eh sì, sì, è la cultura, ma io mi sento oggi maschio, no, domani mi sento femmina, mi comprendo? Allora, tutte le confusioni, ma non basta quello, dobbiamo dargli marijuana per calmare le nervi, e vi seguito tutta questa realtà, l'uomo che decide e che decreta legge e fa degli obblighi e cambia insegnamento e cultura, e tutto è proiettato con televisione e film, affinché tutti siamo resi, tu hai detto stupidi, sto cercando di essere più dolce, no? Stolti. Stolti. Salmo 14. Stolti. Non dobbiamo ragionare male, c'è una pietra posta in Sion. Due modi di vederlo. Uno è che sotto Monte Sion c'è Moria. C'è una pietra, un monte che è una pietra, una roccia, sul quale fu costruito il Tempio. C'è ancora lì. Se tu vai lì, il Duomo con coperte di oro, sotto a 23 metri sotto la superficie, c'è la pietra Moria ancora visibile, dove la tradizione vuole che l'arca era appoggiata, l'arca d'alleanza era appoggiata. C'è una pietra in Sion. Sion è una roccia, ma il Signore intendeva un'altra roccia, ancora più solida, più permanente, e si chiama Yeshua, Gesù. E allora Paolo prende le scritture ebraiche, le spiega loro, li usa per farli comprendere anche la Chiesa a Roma, noi per prima, nell'anno 57, l'Italia ha avuto questo messaggio, dove è andato a finire? In Italia, questa nazione benedetta, dove è andato a finire? Tutta la rivelazione del Signore e la sua parola e la sua opera in Israele e la sua opera tra le nazioni, dove è andato a finire? 10.000 crocifissi e nicchie, 50.000 statuette, questa è la testimonianza che ci rimane, è una cultura anti-Cristo, anti-Dio, è una gioventù che non sa, Signore aiutaci, non sa dove andare, non sa in chi credere, non sa più chi ascoltare. Allora, non mi impegnerò, sto lì, così non devo pensare, non devo approfondire e non devo decidere. Il mio cuore si spezza, lacrime scendono dai miei occhi. Perché per la grazia di Dio, Julian ed io con altri abbiamo dato più di 45 anni della nostra vita. Non ho dato la mia vita per Canada. Julian ed io siamo canadesi. E non ho dato la mia vita per Canada. Ho dato la mia vita per l'Italia. Insieme a voi. E vedo la realtà attuale. Ah, Signore. Perciò Paolo dice, come Geremia, se la mia testa era un oceano, i miei occhi verserebbero fiumi di lacrime per la distruzione della figlia del mio popolo. Lui intendeva Gerusalemme. Piangerei a non più posso. Quindi, giovedì sera, venite a pregare. E da oggi fino a giovedì, e poi da giovedì sera fino a domenica prossima, pregate a casa. Marito e moglie, pregate insieme. Se potete, radunate i vostri figli. Non devi durare 3, 4, 5 ore, 15 minuti qui, 10 minuti là, ma pregate finché ogni casa diventa un luogo di preghiera. Ogni casa è un luogo di intercessione, ogni famiglia è un focolaio della presenza del Signore, gloria al Signore. Amen. Perciò Covid non ci può danneggiare, perché o siamo qui o siamo a casa, siamo col Signore. E quando Covid chiude qui e non sappiamo cosa fare a casa, lì è il problema. E 30-40% della Chiesa italiana è europea, non soltanto italiana, è europea. Ha subito questo. Moltissimi non sapevano come continuare la loro vita di fede, il cammino nella parola, il cammino con lo Spirito Santo, con marito e moglie e figli insieme. Non il marito, papà, la famiglia, non sapeva aprire le scritture e leggere per la famiglia e condividere qualcosa della parola. Non sapevano fare. Oh Padre, aiutaci tu. La seconda citazione di Romani 10 si trova in Gioele. Gli ultimi parole della profezia di Gioele, che noi del movimento pentecostale o movimento carismatico, come vogliamo chiamarci, a noi è prezioso questo. Oh, wow. Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Amen. Ma si trova in Gioele. E Giovanni, forse tu dovresti venire qui a dirgli. Gli ebrei avevano questa usanza, bastava una parola, la metà di un versetto, quando era citato, gli altri, conoscendo a memoria, loro sapevano, ah, si parla di questo. Questo, permettetemi a leggere. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni, anche sui servi e sulle servi spargerò in quel giorno il mio spirito, farò prodigi nei cieli, sulla terra, sangue, fuoco, colore di fumo, il sole sarà cambiato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ci siamo, fratelli e sorelle? Romani 10 non può essere usato in modo superficiale e leggero. Romani 10 è estremamente profondo. Tocca la roccia! È fondato sulla roccia, Romani 10, come tutta la parola del Signore. Poi Paolo continua in Romani 10 a chiedere, ma come possono sentire se non c'è chi predica? E come possono predicare se non c'è chi è mandato? Quindi lui usa un ragionamento per chiedere, ma forse molti del popolo di Israele non hanno sentito, non hanno avuto la possibilità di conoscere, per cui sarebbero per ignoranza scusati, non giustificati, ma scusati, perché non sapevano. Paolo dice, no, non è così. Paolo dice, la parola del Signore a tutti loro è stato annunciato. Isaia 53, quel capitolo che la maggior parte degli ebrei oggi non conosce. Giusto Giovanni? Isaia 53, così prezioso per noi, la maggior parte degli ebrei oggi non lo conosce. Non viene letto nelle sinagoghe, non viene studiato, viene solo studiato tra i rabbini con delle interpretazioni molto diverse e poi con gli anti-missionari, cioè quelli rabbini preparati in modo particolare per contrastare alla testimonianza dei cristiani. Ed Isaia dice, chi ha creduto in quello che abbiamo annunziato? Chi? Chi? Da quelli che hanno sentito, hanno saputo, hanno avuto opportunità di approfondire, di comprendere meglio, chi ha creduto? E Paolo dice, solo un residuo in questo momento. Poi nel capitolo 11 lui dice, sì, per grazia, per la grazia, un residuo è letto alla fede e godi la salvezza. Ma quando sarà raccolta o sarà portato dentro tutta la raccolta dei gentili, delle altre nazioni e popoli di cui abbiamo parlato ieri, no? Quindi 205 nazioni, 193 che fanno parte delle Nazioni Unite, 17.433 etnie, popoli vari, quando la testimonianza dell'Evangelo avrà fatto il suo effetto glorioso in mezzo a questi e saranno entrati tutti questi qui nella famiglia di Dio, nel regno di Dio, nella grazia del Signore, gloria al nome del Signore, e poi tutto Israele sarà salvato. Giovanni ed io e magari altri di noi abbiamo chiesto a tipi come Mike Brown e Avner Boschi, ma tutti Israele significa tutti Israele? Wow. E loro si fermano e grattano il capo. Perché? Perché Mike Brown, ma anche Avner, tutti e due, no? Loro sanno che noi evangelici e noi evangelisti, noi diciamo, e Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figliuolo affinché chiunque, allora noi insistiamo, chiunque significa chiunque. 7 miliardi e 900 milioni, chiunque avrà creduto, giusto? Quindi è applicabile a tutti i 7 miliardi e 900 milioni. Quindi noi enfatizziamo che tutto significa tutto. Tutti significa tutti. Allora loro ci guardano, noi sappiamo cosa loro stanno pensando, noi sappiamo quello che noi stiamo pensando e si fermano. Perché si fermano? Perché sembra così impossibile. Che da 98% di 15 milioni o 25 milioni, tutti eventualmente vengono alla fede. Chiedo a voi, tutti, cosa significa? Tutti Israele, cosa significa? Ci strappa il cuore. E io, proprio in questo, sapete cosa faccio io? Io vado in Apocalisse 7-9, dove l'Apostolo Giovanni vide la visione celeste, no? Vide il trono di Dio, Dio glorioso, l'agnello di Dio, ed vide una moltitudine di persone, che è molto chiaro, di ogni nazione, popolo, lingua e tribù, davanti all'agnello, rivestiti di bianco, di purezza, di santificazione, e lodando il Signore, gloria al Signore, io vedo una moltitudine che non si può nominare, e non manca rappresentanti di qualsiasi etnia. Giovanni l'ho visto già prima della fine del primo secolo, lo vidi già profeticamente, lo vidi il cielo aperto, quello che Dio farà. Non può darsi se succede chissà come, no, Dio farà, gloria al suo nome. E Dio lo farà anche per Israele, gloria al suo nome. E a te e a me il privilegio di far parte di questo. Tu ed io, per la misericordia di Dio, abbiamo la possibilità reale, pratico, effettivo di partecipare affinché altri gentili ascoltino e credono ed altri ebrei ascoltino e credono e confessano, credono nel cuore che la roccia eterna è Yeshua HaMashiach e mettono tutta la loro vita su di Lui. Costruire una casa nuova su un fondamento permanente, non più sulla sabbia, Matteo 7. E molti gentili credono in Lui. Una nuova costruzione, e una nuova costruzione non è soltanto la costruzione della mia vita in Cristo, ma è la costruzione della nostra vita in Cristo, perché Lui è la pietra angolare del Tempio, del popolo del Signore. Cari, siamo un popolo, c'è un solo popolo, c'è un solo uomo nuovo in Cristo Gesù, c'è un solo Tempio Santo che è la dimora dello Spirito di Dio tra di noi, c'è il popolo del Signore. Il popolo del Signore, di cui noi che siamo in questi locali stamattina, siamo una piccola rappresentanza. Ma il popolo è grande, sapete che in questo momento che siamo qui, allo stesso momento ci sono più di 200 credenti africani che sono radunati in Burkina Faso sotto un albero. E in altri sono in una capanna fatta di paglia, e in altri sono nell'America, grandi chiese di cristallo, ma non importa il luogo, siamo il popolo del Signore, radunato nel suo nome, nella sua presenza. Gloria al Signore. Quindi, due cose. La prima cosa chiedo, se c'è qualcuno stamattina con noi che ancora non è sicuro di cosa ha nel suo cuore, se sta credendo o no, ti incoraggio di credere in Gesù, crocifisso per i tuoi, i miei, i nostri peccati, morto e sepolto in una tomba che forse molti di noi abbiamo visitato, quella tomba a Gerusalemme. Terzo giorno è risorto, e questa è la prova che Dio Padre ha accettato il suo sacrificio per noi, mentre le autorità religiose, politiche, il potere dominante diceva che muoia, Dio ha detto viva il mio figlio, e l'ha fatto per te, e l'ha fatto per me, per noi. Quindi credi e confessa con la bocca che tu credi. Comprendi che Dio ha preparato per te, come per noi, la salvezza in Cristo Gesù, il dono del suo Spirito per abilitarci ed fortificarci affinché ora in Cristo e nella fede in Cristo noi possiamo vivere una vita nuova, come il pastore Franco ha detto prima, no? La trasformazione del nostro carattere, a diventare uomini e donne diversi, persone diverse. Tutti abbiamo sbagliato, individualmente, in coppia, in famiglia, tutti. Non c'è nessuno qui che è puro, ma il Signore ci purifica e ci trasforma, perché il suo obiettivo è di renderci simile a Lui, simile a Cristo Gesù. Gloria al Signore. Questa è la prima cosa. E possiamo pregare. La seconda cosa, hai deciso, tu che sei già un credente deciso, confermato, hai deciso di essere un testimone per Gesù? C'è il gruppo evangelistico, potete anche partecipare a quello. Ci sono eventi che si organizza qui con la Chiesa per evangelizzare. Ci sono predicatori che vengono da fuori, ci sono occasioni diverse. Ma tu, ogni giorno, al lavoro, dove compri il pane, dove compri la carne, dove compri la verdura, la frutta, hai deciso di essere un testimone di Gesù? Ho sentito ieri pomeriggio, diverse testimonianze di persone, membri di questa Chiesa, di come loro hanno parlato nella semplicità, seminato la parola, ed in seguito il Signore ha portato alla salvezza decine di persone. Gloria al Signore. Quindi possiamo alzarci in piedi, e voglio chiedere di nuovo, c'è qualcuno con noi che fino a stamattina non aveva la certezza di credere, ma questa mattina decide a credere in Gesù. C'è qualcuno? Alza la mano dove sei. Voglio pregare per te, voglio pregare con te. C'è qualcuno, uomo o donna, giovani? Qualcuno che fino ad oggi non ha creduto, non era sicuro, ma ora è deciso. Qualcuno? C'è qualcuno stamattina che ha deciso che da ora in poi si impegnerà per rendere testimonianza di Gesù? Più, in modo più spontaneo, in modo più continuativo, che chiederà al Signore di volta in volta, Signore, dammi qualcuno oggi con chi posso parlare di te. C'è qualcuno che vuole pregare così? Signore, mettimi davanti qualcuno che è in difficoltà. Signore, se c'è qualcuno con il cuore infranto, portalo o portami vicino a quella persona. Signore, se c'è qualcuno che sta pensando al suicidio, Signore, fammi arrivare a quella... C'è qualcuno stamattina che possa dire, io voglio essere usato da te, Signore? Padre, tu vedi ogni mano davanti a te, e noi, Signore, vogliamo essere sinceri, vogliamo impegnarci con te. Guidaci, usaci, Signore, oh Dio nostro, affinché possiamo o mettere i piedi sotto le nostre preghiere, le nostre intercessioni, di muoverci, Signore, con tanto desiderio verso gli altri, Signore, affinché siano salvati, oh Gesù. Usaci, Signore, benedisci la comunità, il pastore, gli anziani, benedisci quest'opera, continui, Signore, ad usarla per la Tua gloria qui a Torino e anche fuori Torino, Signore. Dai la crescita nel nome di Gesù. Amen.